Eccoci, state ascoltando sempre Zardins Magnetics, questa è la trasmissione appunto che va in onda tutti i giovedì, oggi è il 10 ottobre, sono le 20.53, andiamo in diretta dagli studi di Radio De Furlane che ci ospita. Chi realizza questo programma è l'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste. Stasera ci occupiamo della striscia di Gaza perché è passato un anno dal diluvio di Al-Aqsa, da quando i Gazawi sono insorti, è scoppiata la rivolta appunto e hanno invaso le colonie israeliane del circondario, attaccando, colpendo appunto sia le forze israeliane sia civili israeliani. Vedremo anche questa questione. Per adesso eravamo arrivati alla prima intifada, la prima svolta, e appunto emerge questa entità Hamas, questo movimento di resistenza islamico, è una costola dei Fratelli Musulmani, è un movimento sociale e religioso. In un primo momento, ecco, per sfatare anche un pregiudizio consistente in Israele, ci riferisce il compagno che è anonimo, che ha scritto questo, o compagna che ha scritto questo, così, questo saggio. C'è questo pregiudizio che tra i compagni, che Hamas è un'emanazione di Israele. Questa cosa qua è falsa. È vero che Israele accordò il permesso di fondare questa associazione, non questa, diciamo, Hamas, ma l'associazione islamica fu legalmente riconosciuta da Israele, l'associazione islamica è di satellite, chiamiamola, dei Fratelli Musulmani a Gaza, fu riconosciuta da Israele per promuovere e coprire una serie di servizi sanitari, sociali, educativi, religiosi nella striscia che l'entità, appunto, che chiaramente l'entità sionista negava l'esistenza di queste persone. Quindi per loro, appunto, loro non hanno nessuna coinvolgimento di tipo empatico con le persone di Gaza, quindi già non ha mai avuto, voglio dire, e accordò questo permesso semplicemente perché nel 76, quando l'associazione islamica appunto di servizi di assistenza fu fondata e riconosciuta, era il movimento dei Fedayeen di ispirazione marxista-leninista, era alla massima potenza, chiaramente, quindi gli andava bene creare a Israele divisione, mettere un cuneo, fomentare, diciamo così, la divisione, ho già detto, ecco, i contrasti, punto, finisce così. Non è che, appunto, che non è la storia complottista, per cui sì, va bene il complottismo, ma non è che Hamas è collegato con Israele a questi livelli, ecco, mitologici. Dicevamo prima, in seguito alla forte insurrezione della prima intifada, la potente insurrezione, insomma, di strada della prima intifada, si tenta di recuperare, si arriva agli accordi di Oslo e di rinforzare quello che era, insomma, che è stata l'autorità nazionale palestinese, di mettere in piedi questa ANP, in modo che appunto l'oppressione, l'occupazione coloniale veniva data in appalto ai palestinesi stessi, una, diciamo, tattica di controinsorgenza da manuale della NATO, della CIA, non so. Ecco, quando l'interesse chiamiamolo impero, comunque è quello del dominio, ecco, è quello di, non è quello di tirare avanti con gli attacchi militari, con i massacri, con i genocidi, un anno, e fosse per la NATO, avrebbero già appunto, la questione sarebbe già fermata. Insomma, va bene anche la NATO che vada avanti la strage, perché mandano avanti l'industria bellica, eccetera. Comunque politicamente la tendenza è quella di disinnescare, cioè di infiltrare, di depotenziare, di dividere, di coprire di servizi, appunto, di assistenza, di buste paga, per quanto miserabili, ma quello là di, ecco, di, si chiama di welfare, ecco, non a caso. Il welfare è nato per questo motivo, no? Dopo gli accordi di Oslo si crea una certa spaccatura, perché appunto quelli di Fatah seguono, entrano dentro la NP, l'autorità palestinese messa in piedi dai, diciamo, dai, dalle potenze, e invece Hamas, insieme ad altri altre componenti, forma il campo dei resistenti. Ecco, quindi c'è un campo dei negoziatori, un campo dei resistenti. Gli anni 90 trascorrono, il progetto di messa in piedi di due stati si rivela per quello che era, ovvero una cosa fallimentare e, a tavolino, e via via Hamas conquista un ruolo leader, anche perché appunto, cioè, anche questo è una parte un po', secondo me, schematica debole dell'articolo, cui avrei anche degli appunti da fare magari, che esulano da questo intervento radiofonico, ma comunque anche perché appunto gli appoggi internazionali o comunque gli equilibri internazionali alla svolta dell'89 cambiano, diciamo, facciata, e i guerriglieri, quelli di orientamento marxista-leninista, perdono, diciamo, perdono spinta, chiamiamola così. Ecco, gli anni 90 trascorrono e appunto, dicevo, Hamas conquista sempre più ruolo di leader, finché appunto scoppia la seconda intifada tra il 99 e il 2000. Rispetto all'altra rivolta, alla prima intifada, questa volta c'è una centralizzazione gerarchica, e poi, soprattutto questo, insomma, viene usato in chiave propagandistico, c'è l'utilizzo di pratiche di attacco mortali da parte dei guerriglieri di Hamas, i famigerati kamikaze, no? Attacchi kamikaze indiscriminatamente sui civili israeliani. Ricordiamo, siamo alla svolta, succede anche l'11 settembre, no? Quegli anni. Nel frattempo c'è anche la conclusione della parabola di Arafat, che appunto non ha mai si è rifiutato di condannare questo genere di attacchi, si è sempre rifiutato, e, insomma, fino alla sua scomparsa le potenze mettono in piedi Abu Mazen, Mahmoud Abbas, con il compito di razionalizzare la NP. Hamas gioca la carta del il fatto che a un certo punto della seconda intifada gli israeliani ritirano anche gli insediamenti che avevano dentro la striscia, cioè i coloni, volevo dire, sì, chiaramente le colonie che avevano dentro la striscia vengono indette le famose elezioni, per il Parlamento palestinese, mai entrato in funzione, nel 2006. Perché vengono stravinte da Hamas, Hamas rifiuta di allinearsi, gli viene chiesto, una volta che hanno avuto appunto la maggioranza del Parlamento, gli viene chiesto di rinunciare alla lotta armata, di rinunciare al di allinearsi più che altro ai parametri di quello che era il quartetto, che esiste ancora adesso, però era un, diciamo, un organismo formato da Russia, Unione Europea, Stati Uniti, Israele ovviamente, no, è Russia, volevo dire, scusate, non c'entra Israele, era una specie di, c'era Tony Blair che era il leader di questa baracca inutile. Questi qua chiedono a Hamas di, appunto, di la resa praticamente, e Hamas rifiuta e viene isolato, vengono date le sanzioni economiche alla striscia. Arriviamo appunto nel 2007 alla costruzione del muro. A questo punto, cosa è importante di questo percorso? Dal 2007 al 2023 bisogna sottolineare il fatto che in 16 anni di bene o male governo di Gaza da parte di Hamas, Hamas non ha mai applicato la Sharia. Perché questo? Perché, dicevo prima, Hamas non è, è eterogeneo rispetto sia all'ISIS, sia al-Qaeda, sia i movimenti, diciamo, islamici, quelli nel Afghanistan, in Pakistan e in Iraq. Allora, non c'è nessun progetto, ad esempio, non c'è esistito mai nessun progetto di califfato panarabo, cioè Hamas non si è mai affiliato a nessun altro, a un'altra entità per colonizzare, oltre che, cioè per espandersi oltre che la Palestina anche in altri paesi arabi, perché è un movimento appunto anticoloniale di resistenza palestinese. E poi, seconda cosa, è radicato ancora più specificamente su Gaza, cioè si sa benissimo, cioè si sapeva, questa è una cosa che sapevo anch'io, che sono un ignorante, che sulla West Bank Hamas non aveva, diciamo, seguito, è un dato di fatto. Abbiamo detto questo. Sì, ecco, il compagno fa un, tra le tante cose che tira fuori, che però il tempo stringe, quindi ci avviamo verso, diciamo, la seconda parte conclusiva, cioè la parte conclusiva del saggio. Un altro esempio che fa di differenze tra appunto questo, per me importante caposaldo, che non è mai stata applicata la Sharia, che è la legge, appunto, il Corano. Seconda questione, dicevo appunto da Cisgiordania, che non è appunto un caso, non è che nessuno segue Hamas in Cisgiordania perché i palestinesi della Cisgiordania hanno antipatia per Hamas. In questione è che non esiste, cioè non esistono strutture della resistenza musulmana e islamica, scusatemi, del movimento di resistenza islamica, cioè Hamas, dentro la West Bank, perché è una scelta precisa che è stata fatta per mantenere anche la sfida anticoloniale da parte di Hamas verso l'oppressore. Esempio di rottura, diciamo, di questa voler tenere separato le cose, che però è anche una chiave, diciamo, interpretativa interessante secondo noi, 2021, i giorni nostri, diciamo, in cui appunto nel frattempo, sia gli anni 10 sia anche gli anni 20 del 2000, Hamas ha dato filo da torcere a Israele. Nonostante le apparenze, ha sempre dato filo da torcere, non ha mai perso l'iniziativa, diciamo il movimento di resistenza, ecco, dentro cui c'è Hamas e che appunto di cui Hamas è la componente più importante, sottointeso ovvio. Nel 2021, dicevo, a un certo punto scoppiano, insomma, scoppiano l'ennesima intifada, e questa è chiamata intifada unitaria perché appunto gli scontri iniziano nel quartiere palestinese di Gerusalemme, quindi siamo abbastanza lontani, isolati, insomma, dalla striscia di Gaza. Per la prima volta Hamas risponde per le rime alle minacce sioniste e attacca, cioè con i razzi autocostruiti, cose che nel mainstream non si sentono mai, che ovviamente parla sempre così indiscriminatamente con di missili, ma questi qua sono sempre robe recuperate, messe in piedi così, con quello che c'è, e appunto attacca le città israeliane in quel momento, nel 2021, ma, cosa appunto che deve evidenziare, non usa il suo prestigio per accreditarsi come l'unico partito autorevole, eccetera, eccetera, davanti, insomma, alla cosiddetta comunità internazionale, ma agisce in questo modo, quindi attaccando, a testimonianza della solidarietà con le componenti appunto in lotta, e quindi aggiungiamo sconosciute, no? In prospettiva, diciamo, anarchica, sconosciute, che si stanno appunto rivoltando a Gerusalemme. Quindi non è vero altra cosa, che è un dato di fatto questo, non è vero che Hamas impone le pratiche, sì, il militarismo, ecco, la deriva è una deriva militarista sulle pratiche di lotta non violenta o comunque popolari. È un esempio, sono state le marce del ritorno tra il 2018 e il 2019, sono stati svolti questi cortei comunque di palestinesi disarmati, stati dei cortei non violenti, si trovano le foto appunto, se non vi ricordate, ecco, lungo le mura di recinzione di Gaza, perché chiaramente erano chiuse, quindi si facevano questi cortei dove tra l'altro cosa fondamentale, le guardie sul muro, diciamo, colpiscono a morte gente inerme, persone inermi, 223 civili ammazzati in queste marce, ma Hamas non le ha ostacolate, anzi, insomma, in qualche maniera dentro questi cortei evidentemente c'erano anche i guerriglieri delle brigate Al-Aqsa, per dire, cioè del braccio militare, no? Ecco, ultimo così, pezzo di intervento di questa sera sarà sul 7 ottobre, su quello, no, cerchiamo di ricostruire un po' sulla base di questo quadro che abbiamo fatto fino adesso.